Eccoci a Amazon. Scusate il ritardo, eravamo in attesa di password. Allora, benvenute e benvenuti su Amazon e su Radio Banda Larga. Oggi, insomma, parliamo come sempre di donne soggetti, di donne indipendenti, di donne che hanno lottato in maniera specifica per loro stesse, per essere un soggetto sociale e politico nella società patriarcale, ma anche per altre donne.
Oggi parliamo di donne del Settecento e vediamo se riusciamo anche a fare qualcosetta dell'Ottocento. Comunque l'importante è che parliamo di loro, un secolo che ha visto le donne protagoniste.
Sì, un secolo rivoluzionario, ma soprattutto rivoluzionario dal punto di vista appunto della soggettività femminile.
Assolutamente, ricordiamo che la nostra rubrica racconta la storia delle donne dalla preistoria ad oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema, e come sempre incominciamo con una frase di Olympe de Gouges: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna. E noi oggi di Olympe de Gouges parleremo ampiamente, perché appunto visse durante la Rivoluzione
esatto.
francese, e quindi scopriremo che
Ed
grande personaggio sia stata questa.
Certo, allora insomma direi che potremmo iniziare già dando, insomma, ricollegandoci alla puntata precedente in cui abbiamo parlato di donne che appunto si sono rese visibili soprattutto in campo scientifico, artistico e letterario, anche per il fatto che fu un periodo, quello del 500 e del 600, in cui le donne venivano considerate addirittura non parte della specie umana, e quindi erano tanti libelli scritti da donne che appunto si scontravano con gli uomini del tempo per dire: ehi, no, noi siamo altro che specie umana.
E siamo anche meglio.
Siamo anche meglio.
Che le donne siano della specie degli uomini è ancora più degne. Sono di solito questi titoli di donne del Seicento di cui abbiamo parlato la scorsa puntata. E incominciamo parlando di Laura Maria Caterina Bassi,
sì,
che è una donna laureata nel 1732 e la seconda donna laureata al mondo dopo la Cornero, che appunto visse nel 600, e fu la prima donna al mondo a ricevere una cattedra di fisica e la prima a essere ammessa all'Accademia delle Scienze di Bologna. E nel 1776, a 65 anni, le venne conferita la cattedra di fisica sperimentale, e il bello è che tenne il marito come assistente.
E le donne sono così buone.
E morì solo 2 anni dopo, e fu lei a introdurre niente meno che Newton e le sue scoperte in Italia, e fece anche delle ricerche sperimentali sull'elettricità. Ed è la cosa importante è che di solito nella storia sommersa delle donne non viene mai ricordato, e che ebbe per esempio una corrispondenza niente meno che con Voltaire, con Beccaria, con Alessandro Volta, e dopo la sua morte venne eretta una statua in marmo all'interno della facoltà.
Esatto, e poi ricorderei appunto proprio una frase di Voltaire che parlò di Bassi, come detto appena adesso Cristina, ebbe corrispondenza abbastanza fitta con lei, che disse: non c'è una Bassi, non c'è Bassi in Londra, e questo appunto a riferirsi sia uomini che donne nel suo campo, sarei molto più felice di essere, insomma, di far parte dell'Accademia di Bologna piuttosto che di quella inglese, sebbene quella inglese abbia prodotto Newton. Insomma,
sì,
un complimento di quelli che dici: molto bene Voltaire, molto bene.
Bene, e andiamo con il primo brano, che è Amy Winehouse, What Is About Men, dal primo album Frank del 2003.
Buon ascolto. Once he was a family man, so surely I would never ever go through it firsthand. Emulate all the shit my mother hate. I can help but demonstrate my pro. Oh,
covering my fears. Our behavioral patterns stick over the years. Cause it's bricked up in my head, it's shoved under my bed, and I question myself again. Why this is about me? Now my destructive side has grown on my heart, and I question myself again. Why this is about me? Ooh, it's bricked up in my head, and it's shoved under my bed, and I question myself again.
Eccoci in onda su Radio Banda Larga, questa è la sesta puntata di I Amazones e quindi non sappiamo neanche se siamo in onda al momento.
Insomma, qualcuno ci dica, scrivete sulla pagina I Amazones per dirci se siamo in onda. Perché
comunque noi stiamo registrando, casomai andrà in onda sulla replica del giovedì, speriamo.
Va bene, allora... Stavamo parlando poco fa di Laura Maria Caterina Bassi, italiana, seconda laureata al mondo, dopo tra l'altro un'altra italiana che era Elena Cornaro Piscopia, e adesso direi che possiamo andare avanti e parlare di altre donne che hanno fatto, insomma, si sono rese visibili come soggetto e si sono rese, diciamo, nuovamente protagoniste della storia anche a livello scientifico. Un'altra matematica, ad esempio, sempre italiana, fu Maria Gaetana Agnesi, che fu la prima donna al mondo ad essersi fatta una reputazione come matematica e scrisse il primo libro di matematica intitolato Istituzioni analitiche ad uso della gioventù italiana.
Che è proprio un libro di scuola in un qualche modo, sì. Uno dei primissimi libri di scuola che siano stati mai scritti.
Esatto, esatto. E poi insomma i primati italiani che fanno piacere.
Assolutamente sì. E poi abbiamo un'altra donna che è Dorothea Exleben, che fu ispirata da Caterina Bassi, di cui abbiamo parlato in apertura, e dopo aver studiato medicina col padre combatté per il suo diritto a praticare la professione di dottoressa e nel 1742 scrisse un trattato per reclamare il diritto delle donne a frequentare l'università. Analizzò le cause che impedivano alle donne l'accesso allo studio, che sono le solite cose, e cioè la vita da casalinga e la cura dei figli e il peso, esatto, di tutto questo. Comunque sia, divenne la prima dottoressa, cioè il primo medico donna in Germania, e quindi ebbe un primato notevole.
Sì, 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 assolutamente sì, come tutte le altre donne. Poi ci spostiamo invece, vabbè, in realtà siamo sempre in territorio tedesco, con Maria Kirch. Il mio tedesco è pessimo, quindi speriamo di averlo detto bene, che fu un'astronoma tedesca che all'inizio del Settecento scoprì la cometa, ma la scoperta fu attribuita al marito, insomma, ecco. Come detto, non sono tutte Bassi che può prendere il marito come assistente e non essere, insomma, depradata del suo lavoro.
E poi abbiamo anche degli altri nomi, per esempio in Gran Bretagna abbiamo la paleontologa Mary Anning, poi la botanica Anna Atkins e l'astronoma Janet Taylor. Questi sono soltanto alcuni nomi che noi citiamo, ma potrebbero essere molti,
sì,
di più,
assolutamente
tantissimi.
Sì, assolutamente.
Comunque
sì.
Diciamo che nel Settecento ancora le donne, per esempio le donne pittrici, di cui parleremo tra poco, potevano ancora essere ammesse alle accademie di pittura, mentre invece invece a partire dalla Rivoluzione francese le accademie furono chiuse, per cui ci fu una recrudescenza del patriarcato dopo la
rivoluzione. Sì, un'involuzione, non una rivoluzione, insomma. Sì, anche perché effettivamente, come abbiamo detto l'altra volta per quanto riguardava Sofonisba e Artemisia, entrambe, insomma, erano state costrette inizialmente a studiare a casa, proprio perché l'accesso alle accademie non era immediato per le donne, dovevano prima appunto studiare con il padre, con i genitori in casa, e poi avevano accesso, insomma, come è stato il caso di Artemisia, di viaggiare, eccetera. Però sì, l'accademia, come vedremo, ma questo sarà anche nell'Ottocento, non darà mai libero accesso alle donne, saranno le donne poi a doversi creare delle accademie per donne, per dare appunto la possibilità a loro stesse e altre donne di fare professioni che erano loro impedite, sostanzialmente.
Assolutamente. E adesso andiamo con il secondo brano, che sono i Cranberries con la bellissima Animal Instinct del 1999.
Dolores O'Riordan qui con noi.
Eccoci su Radio Banda Larga, la sesta puntata di I Amazones, parliamo di donne del Settecento e abbiamo parlato di già varie donne che come Maria Caterina Bassi, Maria Galtana Agnesi, Dorotea Exleben, Maria Kirsch e altre donne che si sono già distinte nel Settecento per delle professioni abbastanza particolari, come la donna medico, come la paleontologa, la botanica, l'astronoma, eccetera. Sì. E adesso possiamo parlare di pittrici pre-rivoluzionarie.
Sì. Ci sono diverse donne pittrici durante il Settecento. Una di queste che abbiamo già citato a fine scorsa puntata fu Angelica Kaufmann. Poi ci fu Elisabeth Vigée-le-Brun, che fu la ritrattista, tra le altre, di Maria Antonietta. Quindi, insomma, una donna di corte, una donna professionista a corte, così come un'altra, cioè Rose Bertin, che invece fu la sarta e la modista di Maria Antonietta, che creò non soltanto elaboratissime acconciature per la regina, ma anche vari accessori di moda, bambole di cera, legno e porcellana, no? Come abbiamo detto già l'altra volta, sono donne abbastanza polipo, nel senso che riescono a fare tantissime cose.
Sì, ricordiamo queste due donne, appunto, che Giorgia ha appena citata: Elisabeth Vigée-le-Brun, la ritrattista ufficiale, Rose Bertin, la sarta di Maria Antonietta, ebbero un grandissimo ruolo sociale, perché proprio la figura, l'immagine di Maria Antonietta nella sua esteriorità fu quella che, non dico causò la rivoluzione francese, però ne fu con causa, proprio, sì, per, certo, le stravaganze che amava sperimentare Maria Antonietta nella moda e anche nella pettinatura.
Sì, sì, e poi ovviamente, come in ogni tipo di, insomma, attacco al potere, chi viene attaccata per prima è sempre la donna in questione. Nel caso di Maria Antonietta, insomma, il caso è abbastanza emblematico. Avevamo detto, infatti, anche l'altra volta, più volte probabilmente, avevamo citato Lamballe, Madame Lamballe, che fu appunto amante e amica di Maria Antonietta, che durante la Rivoluzione francese venne sostanzialmente trucidata e portata così sulle piazze di Parigi, sulle strade di Parigi, per essere, insomma, resa visibile e per sottolineare bene che le donne al potere sono vizio, sono loro che portano il male e così via. Quindi un neopatriarcato anche durante la rivoluzione, che non accetta più l'aristocrazia, che voleva fondamentalmente debellare, ma questo per imporsi come nuova aristocrazia e come nuovo patriarcato.
E alla faccia della liberté, égalité, fraternité.
Sì, sì, solo per gli uomini, insomma. Va bene, allora direi che possiamo sentire il prossimo brano e poi ci addentriamo su, insomma, donne che invece hanno fatto fondamentalmente la storia dell'attivismo politico, non soltanto in Francia, perché la prossima donna di cui parleremo è inglese, ma appunto in tutta Europa, donne che hanno lottato non soltanto per loro stesse, ma anche per altre donne, perché anche altre donne, non soltanto donne eccezionali, donne di ricchezza, potessero avere le stesse possibilità in ambito appunto sociale e a suo modo anche politico. E quindi parleremo poi di Mary Astell.
E abbiamo come prossimo brano Kim Carnes, Betty Davis Eyes, del 1981.
Buon ascolto. Her hair is hollow gold, lips sweet surprise, her hands are never cold, she's got Betty Davis eyes, she'll turn her music on you, you won't have to think twice, she's pure as New York snow, she got Betty Davis eyes, and she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo standoff size. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home. She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you
snows you, off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious, and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Petty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Petty Davis eyes. She tease you, she'll unease you, just to please you. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you. She knows ya. She's got Betty Davis eyes. Oh, she'll tease you.
Rieccoci, abbiamo ascoltato la voce di Betty, di, no, di Betty Davis, di Kim Carnes con Betty Davis Eyes.
Sì. E allora, insomma, abbiamo detto che ora parlavamo di Maria Stelle. Di Maria Stelle, che fu la prima donna, fondamentalmente. Vabbè, in realtà forse dovremmo fare un riferimento ancora alle Preziose, che probabilmente non avevamo nemmeno citato.
Ricordiamo chi sono le Preziose.
Ricordiamoci che le Preziose, durante il 600, tra il 600 e il 700, ma fondamentalmente il 600, alla corte di Francia, furono donne aristocratiche che si erano stancate anche loro di essere semplicemente viste come madri e come mogli, e quindi avevano creato questa sorta di gruppo speciale massonico, potremmo dire, soltanto di donne, esclusivo, di nuovo per ricordarci le riunioni della luna, che nella mente delle donne, insomma, questo rimane sempre abbastanza accesa come lampadina, e avevano costituito questo gruppo per poter appunto ribellarsi a questo loro stato di riproduttrici e di mogli, fondamentalmente, come abbiamo detto già l'altra volta anche per Artemisia, eccetera, come mere merci di scambio. E quindi mi ricordo tra l'altro una molto interessante di, insomma, del loro manifesto, che era quella in cui chiedevano agli uomini il diritto, anzi insomma lo reclamavano propriamente, di essere pagate per ogni bambino che sfornavano, e tra l'altro dicevano addirittura che più di uno o due bambini non avrebbero sfornato, perché appunto il loro corpo ne sarebbe stato chiaramente insomma
compromesso
in un modo o nell'altro. Abbiamo visto già più volte, l'altra volta, come grandissime donne letterate, artiste, eccetera, sono morte poi infatti di parto. E quindi, insomma, loro hanno cercato già durante il 600 di reclamare questo spazio, come tanti altri gruppi di donne che hanno alzato la testa. Anche questo gruppo poi durante il periodo aristocratico verrà, insomma, soppresso. Ma insomma, adesso allora ci avviamo invece in un'altra nazione, che non è più la Francia ma l'Inghilterra, con Maria Stelle. Chi era Maria Stelle? Allora, Maria Stelle fu, come detto, una delle prime donne in assoluto che combatté perché le donne venissero considerate razionali esattamente come gli uomini. Dico questo non perché, insomma, come dire, non altre donne, come abbiamo visto l'altra volta, anche altre donne hanno combattuto perché le donne venissero considerate assolutamente al pari degli uomini, anzi forse celebravano addirittura la differenza delle donne per poter essere considerate meglio degli uomini se avessero avuto le stesse possibilità loro. Però la differenza è che Maria Stelle scrisse più trattati, più libelli, proprio a livello politico e filosofico, per ribadire il fatto che no, le donne sono esattamente razionali come gli uomini, quindi tutto ciò che alle donne non viene concesso, tutti gli stereotipi come il fatto che le donne siano suscettibili, che le donne siano passive, che le donne bla bla bla, sono appunto, lei aveva già compreso, come molte altre donne, che erano sostanzialmente degli stereotipi imposti sulle donne, non reali, non naturali. Quindi scrisse di diverse opere, ancora prima appunto di Mary Wollstonecraft, riguardo l'educazione, il fatto che ogni donna meritasse un'educazione che le permettesse tra l'altro anche di scegliere tra l'altro un marito, perché queste donne, bisogna ricordarlo, sono donne che non combatterono in maniera, insomma quelle che citiamo oggi generalmente, non combatterono in maniera radicale il dominio maschile anche dal punto di vista del matrimonio. Certo, lo misero in discussione tutte quante. Olympe de Gouges, di cui parleremo più tardi, disse addirittura che le donne dovevano avere la libertà di divorziare come facevano le romane al tempo, però appunto non ritengono che ogni donna nella società in cui vivevano dovesse avere la possibilità di non sposarsi, insomma credevano appunto in qualche modo che ci fossero donne più eccezionali di altre, che però ogni donna dovesse avere un tipo di educazione, motivo per cui l'educazione di cui parla anche Mary Estelle è un'educazione che avrebbe permesso alle donne di essere, così come i libelli di Mary Wollstonecraft, di poter insegnare ad altre donne, alle figlie e ai figli, ad essere comunque degli individui istruiti e capaci di prendere decisioni, di non essere così in balia degli eventi o appunto del dominio maschile tout court. E appunto nel 1694 addirittura Mary Estelle presentò un piano perché venisse a crearsi un college, quindi un istituto insomma accademico di sole donne, dove appunto le donne potessero così avere la possibilità di studiare insieme, di ottenere obiettivi e così via. Nel 1700 invece pubblicò qualche riflessione sul matrimonio, questo era il titolo di quest'opera, in cui lei appunto critica l'istituzione del matrimonio inglese, ovviamente lei era inglese, quindi le politiche di locazione di ogni femminista o antifemminista erano ovviamente molto importanti per la loro scrittura, per la loro lotta, in cui appunto diceva alle donne di fare attenzione ai pericoli del matrimonio e al fatto che bisognasse fare, come detto prima, delle scelte azzeccate anche nel marito, non soltanto un marito che magari si presentava alla porta e diceva ok ti sposi, allora sì il primo che capita va bene, ma bisognava avere un certo tipo di razionalità, di raziocinio nella scelta del buon marito. Ma continueremo a parlare di lei dopo il prossimo brano, ora ci sentiamo un pezzo meraviglioso
che è quello di Marlene Dietrich, sì. Che è Lili Marlene del 1944.
Buon ascolto.
Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der stehen mit dir, Lili Marleen. Mit dir, Lili Marleen. Wenn sich die später Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen. Mit dir, Lili Marleen.
E rieccoci su Radio Banda Larga, la sesta puntata di I Amazones. Stiamo parlando di donne del Settecento, sì. E stavamo parlando di
Mary Astell, ma direi due cose giuste su Marlene Dietrich, su questa meravigliosa canzone che Lili Marleen, che non era di Marlene Dietrich, fu una canzone che lei cantò nel 1944 e cantò per le truppe americane quando lei ormai era già insomma star hollywoodiana di grande successo, lo fu sostanzialmente già negli anni, fine anni 20, anni 30, quindi 44 non era data recentissima insomma di apparizione di Marlene. E fu questa canzone scritta da un poeta tedesco nel 1915 la prima volta. Era una celebre canzone tedesca che fu tradotta infatti in innumerevoli lingue e divenne famosa in tutto il mondo durante la seconda guerra mondiale. Ebbe vita difficile però durante la seconda guerra mondiale allo stesso tempo, proprio perché sotto il nazismo il ministro della propaganda nazista Goebbels ne proibì la diffusione, e questo semplicemente perché in questa canzone il poeta insomma che ha scritto la canzone si riferisce alla sua amata dicendo voglio tornare dalla guerra per stare con te insomma. E quindi questo sicuramente non poteva far piacere a Goebbels o a Hitler.
Era considerato qualcosa di disfattista, sì, non erano le solite cagate di canzoni propagandistiche che loro volevano mettere in onda. E insomma.
Sì, allora invece tornando a Mary Astell, ho riferito prima, poco prima che sentiste appunto la voce di Marlene, del suo testo del 1700, in cui tra l'altro lei proprio in questo testo disse se tutti gli uomini sono nati liberi, perché le donne sono nate schiave? Perché tutte le donne invece sono nate schiave? Insomma, una domanda ovviamente più che legittima, è una domanda che girò nella testa di molte donne nell'arco di tutta la storia patriarcale, insomma quella sorta di femminino preistorico e vivo in qualche modo, magari un po' stupito in ogni donna, ma quando deve uscire fuori esce fuori, mettiamola così insomma. E appunto, come detto, Maria Astell scrisse diversi scritti proprio per dire che le donne dovevano avere la stessa educazione, avere comunque un'educazione che permettesse loro di utilizzare le loro doti, le loro capacità intellettive e così via. Però nello stesso tempo, come detto, sono donne, Maria Astell così come altre donne come Sarah Mary Wollstonecraft, che erano state educate moltissimo alla lettura della Bibbia, quindi donne immerse in un cristianesimo scomodissimo, direi, proprio perché questo cristianesimo, l'idea del Dio maschio creatore legittimo, in qualche modo minava questo loro desiderio di lotta nei confronti del sistema patriarcale, proprio perché infatti non possiamo chiamarlo, loro stesse non lo potevano chiamare sistema patriarcale, proprio perché non siamo negli anni 70 e il raziocinio utilizzato era comunque bombardato dal cristianesimo, che ne impediva un rifiuto reale e una comprensione della costruzione di questo patriarcato così come della religione. Quindi queste donne, così Maria Astell, diceva che le donne dovevano avere un'educazione, ma anche un'educazione cristiana, un'educazione religiosa, un'educazione che permettesse loro appunto di essere comunque delle buone cristiane. Semplicemente diceva, puoi essere una buona cristiana, ma non devi essere una buona cristiana ignorante, devi essere educata, puoi avere una cultura, e questo non porta semplicemente a una miglioria dell'intera società, perché se le donne sono metà del genere umano, per quale motivo non possono avere la possibilità di studiare e così via. Però chiaramente non andava a distruggere il concetto stesso di sistema patriarcale cristiano, ma come dire, fece comunque moltissimo perché le donne avessero accesso a un'educazione e perché appunto potessero avere la possibilità di ragionare con la loro testa sempre un po' di più, mettiamola così insomma. Allora, direi che possiamo sentirci
il prossimo brano, che è di un personaggio che a me e Giorgia piace un sacco, sì, perché è simpaticissima. È una matrona nera degli anni 30, sì, che suona la chitarra come una dea.
Sì, favolosa.
Con
Elvis Presley Key.
Con il suo giro di perle, vestita come una signora per bene, suona la chitarra come una dannata. Ed è Sister Rosetta Tharpe, That's All.
That's All.
Siamo su Radio Banda Larga e stavamo parlando di Mary Estelle,
sì,
che è appunto questo grande personaggio femminile
piemontese.
Oggi siamo veramente fuori perché abbiamo avuto dei problemi tecnici non da poco.
Decisamente.
Questo personaggio britannico. E passiamo a un grande personaggio francese che è Olympe de Gouges, che diciamo nel corso della sua vita Olympe firmò 29 romanzi e scritti vari e 71 pièce teatrali e 70 niente meno fra libelli rivoluzionari e articoli, ed è ricordata principalmente come autrice della famosissima Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina del 1791, che è stata un po' una risposta alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, sì, del 1789. E Olympe de Gouges la scrisse perché venisse approvata dall'Assemblea Costituente. E diciamo che poi collegheremo Olympe alla figura di Mary Wollstonecraft, di cui Giorgia ci parlerà ampiamente perché la conosce bene, che scrisse appunto una rivendicazione dei diritti delle donne, sì, l'anno dopo rispetto a.
Sì, diciamo che non ci fu una reale connessione fra le due, perché ognuna comunque lavorava, come detto prima, così come Mary Estelle, con le loro politiche di locazione femministe, se così vogliamo dire, quindi lavoravano nel loro ambito. È vero che poi, come dirò dopo, Mary Wollstonecraft guarderà Rousseau e cercherà appunto di rifiutare un certo tipo di pensiero roussoniano terribilmente misogino, in cui pensava che appunto le donne dovessero essere soltanto serve ignoranti. E però insomma adesso ti lascio parlare di Olympe de Gouges, di cui insomma ci puoi dire altro.
Allora sì, Olympe si dedicò strenuamente al tema dei diritti e della libertà individuale, al riconoscimento dei diritti delle donne, ma anche, cosa che stupisce, nel Settecento addirittura della libertà e dei diritti dei neri, degli orfani, degli anziani, dei disoccupati e dei poveri, e si proclamò a favore della democrazia rappresentativa e respinse il dispotismo e anche le torture che ai tempi erano in voga nelle prigioni. A questo si riconduce per esempio il Beccaria in Italia. La sua spiccata vena pubblicistica e comunicativa era congeniale al tempo della rivoluzione ed è carica appunto di grandi novità, ma finì molto male nel 1793, proprio perché si era discostata dai comportamenti tipici delle donne e quindi venne per questo crudelmente punita con la ghigliottina.
Sì, insomma, come hai già detto tu, scrisse moltissimo, non ebbe una cultura elevatissima, proprio perché scrisse addirittura diverse opere inizialmente in dialetto, ma fu una donna di grandissimo talento e di grandissima capacità, soprattutto a relazionarsi con altre donne e con altri uomini. Con altre donne proprio perché, così come avevo detto prima, nel 600 ci fu un gruppo, quello delle preziose, che appunto si associavano per poter parlare di cose importanti per le donne, eccetera, e per avere una cultura loro. Così fece comunque allo stesso tempo anche Olympe de Gouges, proprio perché, come dire, Olympe de Gouges, grazie anche a diverse patronesse, diverse donne invece che i soldi li avevano, e che quindi, così come in ogni società, purtroppo se hai soldi hai più possibilità anche di emergere, più possibilità di avere un certo tipo di visibilità e di rappresentazione. Si legò a diverse donne, a moltissime donne nell'arco della sua vita, proprio perché, come detto, queste donne non lottavano solo per se stesse ma anche per tutte le altre donne, perché iniziavano a vedersi proprio come classe sociale, cosa che invece precedentemente nel 500 eccetera le donne non vedevano così tanto, nel senso magari erano più loro come donne, loro come gruppo, ma comprendere proprio il fatto che fossero una classe sociale e che erano una classe sociale oppressa inizia, diciamo, a emergere soprattutto in questo periodo. E di Olympe de Gouges, tra l'altro, vorrei soltanto aggiungere che, ad esempio, lei rivendica la rinuncia al matrimonio religioso, il ricorso al divorzio, la ricerca di una paternità e della parità dei diritti per i bambini nati fuori dai matrimoni, proprio perché i bambini venivano mollati fondamentalmente poi alle madri senza alcun tipo di aiuto molto spesso. Quindi si batté per la tutela delle madri, dei minori, come ha detto, dei neri, eccetera, ma anche dei mendicanti, dei disoccupati, insomma, una lotta per la difesa dei diritti proprio tout court, per ogni persona, fondamentalmente per ogni cittadino e cittadina. Ma direi che possiamo, prima di concludere poi dopo con insomma una lettura anche di qualche brano dell'Olympe de Gouges, della dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, che potremmo sentirci un altro brano,
che è Tori Amos, se non erro, con sì. Conflay Girl di The Under the Pink del 1994.
Buon ascolto.
It was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. Just peel out the watchword.
Eccoci qua, Amazones, in diretta forse, speriamo, chi lo sa. E allora, insomma, ti presto il mio microfono. Oggi, cioè, tutte contro di noi, non si capisce, vabbè. Combattiamo lo stesso perché questa puntata, insomma, possa essere ascoltata. E, ok, un microfono c'è partito, ma andiamo avanti. Ti presto il mio, così che ci puoi leggere, insomma, il quarto articolo della Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina di Olympe de Gouges.
Eccoci, allora, la libertà e la giustizia consistono nel rendere agli altri tutto ciò che a loro appartiene. Così l'esercizio dei diritti naturali della donna non ha altri limiti che la perpetua tirannia che l'uomo le contrappone. Questi limiti devono essere riformati in base alle leggi della natura e della ragione.
Insomma, questo qua è uno degli articoli della Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina di Olympe de Gouges, in cui appunto Olympe de Gouges, così come altre, così come Mary Astell, si rende conto che effettivamente le donne non hanno le stesse possibilità degli uomini, e di chi è la colpa? Degli uomini. Insomma, non è un caso però che allo stesso tempo lei ricerchi nelle altre donne, ovviamente, insomma, una carica politica, una carica attivista, perché le donne, se non sono loro stesse a voler essere soggetto, rimarranno schiave tutta la vita. Infatti nella nota conclusiva di questo testo dice: «Donna, svegliati, le campane a stormo della ragione si fanno intendere in tutto l'universo, riconosci i tuoi diritti. Il potente impero della natura non è più circondato da pregiudizi, da fanatismo, da superstizione e da menzogna». Io direi, cavolo, Olympe de Gouges, non è più così, in realtà non lo è mai stato, però ti apprezziamo tantissimo. E poi aggiunge: la fiaccola della verità ha spazzato via tutte le nuvole della stupidità e dell'usurpazione. L'uomo schiavo ha moltiplicato le sue forze, ha avuto bisogno di ricorrere le tue per spezzare le proprie catene. Diventato libero è diventato ingiusto nei confronti della sua compagna. Oh donne, donne, quando la smetterete di essere cieche? Quali sono i vantaggi che avete ottenuto nel corso della rivoluzione? Un disprezzo più marcato, uno sdegno più accentuato. Nei secoli di corruzione avete regnato solo sulla debolezza degli uomini, il vostro impero è distrutto, cosa vi resta quindi? La convinzione dell'ingiustizia dell'uomo, la rivendicazione del vostro patrimonio fondato sui saggi decreti della natura. Cosa avreste da temere per una così bella impresa? La buona parola del legislatore delle nozze di cuna? Temete che i nostri legislatori francesi, correttori di questa morale, per molto tempo aggrappati ai rami della politica, che non è però più attuale, vi ripetano: donne, cosa c'è in comune tra voi e noi? Insomma, in questo pezzo ovviamente Olympe de Gouges, con tutta la sua carica anche illuminista, perché dobbiamo ricordare che il Settecento fu un periodo non soltanto di rivoluzioni, ma un periodo fondamentalmente di pensiero innovatore, di pensiero, tra virgolette si può dire anche rivoluzionario, assolutamente, per il fatto che appunto l'illuminismo e la ragione venivano posti al primo posto nella filosofia, nella politica, nella società in generale. E appunto, prima di sentire il prossimo brano, vi insomma, magari sì, Cristina, lo leggi tu, questa frase orrenda e di una misoginia devastante, di una crudeltà devastante, di un certo Pierre Gaspard Chaumette, che fu il procuratore di Parigi all'epoca in cui lei fondamentalmente fu ghigliottinata, il 2 novembre del 1793, e disse:
ricordatevi l'impudente Olympe de Gouges, che per prima istituì la società, le società di donne, abbandonando le cure della casa per immischiarsi nelle faccende della Repubblica, e la cui testa cadde sotto il ferro vendicativo della legge.
Appunto, come dire, gli uomini hanno sempre cercato in una maniera o nell'altra, e generalmente in maniera feroce, crudele, non soltanto dal punto di vista psicologico, ma fisico, letteralmente fisico, così come Lambal, così come Lim de Gouche, così come tante altre donne, di opprimerle, di sopprimerle propriamente, proprio perché il loro pensiero non era considerato conforme, perché le donne devono essere schiave in una società patriarcale così feroce, le donne devono essere serve, le donne devono essere soltanto così merce di scambio, riproduttrici e così via. E ogni donna che ha alzato la testa e ha combattuto per le altre, generalmente, come abbiamo visto già Ipazia, in tempi più antichi di questo, veniva fondamentalmente distrutta, letteralmente distrutta. Ma adesso, insomma, vi salutiamo probabilmente. Quanto tempo abbiamo? Oggi, insomma, una puntata così... No, abbiamo ancora un po' di tempo, secondo me. Sì, sì, sì. Allora, riusciamo a farvi sentire almeno questo brano di Patti Smith. Il brano non è di Patti Smith, ma è il suo brano, cioè il brano che lei inserisce nel suo album 12 del 2007, che è un brano, insomma...
Sì, è un album di cover, tra cui abbiamo le cover dei Doors, di Bob Dylan, di Jimi Hendrix, di Rolling Stones, ma anche White Rabbit e Jefferson Airplane. E fu Catherine Anna, colei che ha ispirato il titolo durante un'esibizione con le Bikini Kill nel 1996. E quindi abbiamo Patti Smith con Smells Like Teen Spirits.
Up on guns, bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, myself assured. I know, a dirty word. Hello.
Eccoci, insomma, qui a Amazones con tutti i problemi tecnici del mondo. Ci dicono che qualcuno sente anche i bestemmioni che sparo mentre siamo in furionda, ma va bene lo stesso, fantastico. Allora, cerchiamo di concludere questa puntata. se ci riusciamo. Se ci, il microfono, quello il secondo è partito, quindi
no, vabbè. Adesso ricomincia a funzionare. Ok, magie, benissimo, magie, magie. Le magie.
Vabbè, la grande idea è entrata nei microfoni. Allora, insomma, prima abbiamo parlato di Olympe de Gouges e della misoginia del tempo, ma di quanto lei abbia combattuto per non soltanto lei stessa, ma per tutte le altre donne e per i diritti di tutte le altre donne, proprio perché le donne nel Settecento iniziano a sentirsi parte di una classe sociale, parte di una classe sociale che insomma le unisce tutte come fronte comune che devono combattere insieme. E insomma, invece adesso ci trasferiamo di nuovo in Inghilterra per parlare di Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft, che invece scrisse la sua rivendicazione di diritti delle donne nel 1792, quindi l'anno successivo alla pubblicazione del testo di Olympe de Gouges. Come ho detto prima, quando parlavamo già di Mary Astell, le due, insomma, Mary Wollstonecraft e Olympe de Gouges non si sono mai conosciute. Nello stesso tempo i caratteri e le tematiche che appaiono nei loro testi sono per certi versi molto simili, nonostante appunto per una questione di politiche di locazione differenti, di paese differente. Il bambino che strilla, bellissimo. insomma, in qualche modo queste tematiche, questa forza e queste... sì, questi temi fondamentali, cioè quelli dell'educazione, quello di mettere in discussione il matrimonio così com'è, quello del fatto che le donne avrebbero bisogno anche di un'educazione al di fuori di quella matrimoniale e così via, non soltanto di un'educazione religiosa e così via, sono tematiche fondamentalmente vissute e combattute e reclamate da entrambe le donne. Mary Wollstonecraft inizia poi a fondamentalmente rifiutare un testo che è quello di Rousseau, in cui quando parla di educazione parla dell'educazione del suo Emilio e di Sophie, ma fondamentalmente quello che dice riguardo ad Emilio e per il tempo ovviamente molto rivoluzionario, proprio perché dice che i bambini devono giocare, bisogna lasciare loro lo spazio e la libertà, che bambini maschi ovviamente, mentre invece per quanto riguardava invece Sophie, la femmina riteneva che invece le donne dovevano rimanere semplici, dovevano essere così, come dire, dei pezzi di arredo per la gioia dei maschi. Insomma, ci stiamo avviando verso la fine. Sei sicurissima? Perché abbiamo iniziato più tardi? No, però forse sì.
Solo
sì.
Che
va bene, oggi la puntata va così,
in
la sentirete in replica un po' a pezzettini. Vi lascio soltanto per prima del prossimo brano con questa frase di Olympe de Gouges mentre rifiuta Rousseau, che dice: gli uomini hanno una superiorità soltanto fisica.
Scusa, la Wollstonecraft.
Wollstonecraft, sì. Gli uomini hanno una forza, semplicemente una superiorità fisica, una superiorità che è soltanto fisica, ma le donne possono fondamentalmente invece riuscire ad ottenere la stessa capacità e lo stesso talento, lo stesso raziocinio attraverso l'educazione. E poi aggiunge che alle donne devono avere la stessa educazione e fare lo stesso esercizio che fanno i bambini durante l'infanzia, durante la giovinezza e durante l'età adulta, perché la superiorità naturale degli uomini fondamentalmente non esiste, è semplicemente un'imposizione, una creazione per opprimere le donne.
E con questo allora vi salutiamo la prossima settimana. Aspetta, questo titolo me lo ricordo, abbiamo studiato un po' di tedesco per dirlo. Ci sono i Nena con 99 Luftballons del 1983.
Bellissimo pezzo, noi ci sentiamo giovedì in replica, sperando con tutta la puntata integra, e poi lunedì prossimo. Ciao a tutte, ciao a tutti.
Ciao.